Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9ART3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Manuale di psicologia umana di Roberto Morelli si presenta come un saggio divulgativo di psicologia, pensato come guida introduttiva per orientarsi tra storia della disciplina, principali scuole teoriche e concetti di base della psicologia cognitiva e dello sviluppo. Il libro, per come emerge dai riferimenti disponibili, non punta a una trattazione accademica specialistica, ma a una ricognizione ordinata e accessibile dei grandi nomi, delle idee più influenti e dei miti che hanno accompagnato la nascita della psicologia come sapere moderno. L'impostazione da manuale suggerisce un taglio didattico spiegare i concetti, collocarli nel loro contesto storico e chiarire come le diverse aree della psicologia umana si siano costruite nel tempo. Il valore dell'opera sta quindi soprattutto nella funzione introduttiva e sintetica, utile a lettori curiosi, studenti alle prime armi o appassionati che vogliono una mappa generale della materia, senza affrontare subito testi specialistici. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la psicologia come disciplina dalle origini alla sua autonomia. Uno dei nuclei centrali del libro è la ricostruzione della psicologia come disciplina autonoma, distinta dalla filosofia e progressivamente definita attraverso metodi, concetti e campi di studio propri. Un manuale di questo tipo ha il compito di mostrare che la psicologia non nasce già organizzata, ma si sviluppa attraverso passaggi storici in cui osservazione, introspezione, sperimentazione e teoria si intrecciano. Questa prospettiva è importante perché aiuta il lettore a capire perché la psicologia moderna non sia un insieme di opinioni sul comportamento umano, ma un sapere costruito in modo graduale. L'attenzione alla storia permette anche di riconoscere il peso dei contesti culturali. Ogni idea psicologica riflette un certo modo di concepire mente, individuo e società. In questo senso, il libro sembra voler offrire non solo nozioni, ma una cornice per leggere criticamente la disciplina e il suo sviluppo. Secondo, i grandi nomi della psicologia e il loro ruolo nella costruzione delle teorie. Il riferimento ai grandi nomi indica che il volume organizza il materiale attraverso autori e scuole che hanno segnato la storia della psicologia. Questo approccio è utile perché consente di collegare idee astratte a figure riconoscibili, mostrando come ogni contributo abbia risposto a domande specifiche sulla mente, sul comportamento e sull'apprendimento. In un manuale divulgativo, la selezione dei principali studiosi non serve a fare un semplice elenco, ma a far emergere differenze di impostazione. Alcuni autori privilegiano l'osservazione dei processi mentali, altri il ruolo dell'ambiente, altri ancora lo sviluppo dell'individuo nel tempo. Il risultato è una mappa concettuale che aiuta a distinguere tra tradizioni teoriche, spesso confuse tra loro, da chi si avvicina per la prima volta alla materia. L'interesse del libro sta proprio nella capacità di collegare biografie intellettuali e svolte teoriche, rendendo visibile la logica con cui la psicologia si è consolidata come disciplina. Terzo, psicologia cognitiva, attenzione, memoria, linguaggio e processi mentali. La psicologia cognitiva rappresenta una delle aree più rilevanti richiamate nel titolo e costituisce probabilmente una delle sezioni più concrete del manuale. Questo ambito studia i processi attraverso cui la mente riceve, organizza e utilizza le informazioni percezione, attenzione, memoria, linguaggio, problem solving e apprendimento. Il valore di una presentazione divulgativa di questi temi è soprattutto pratico, perché rende comprensibile come il comportamento umano dipenda da meccanismi mentali, spesso invisibili ma decisivi. Un buon manuale di psicologia cognitiva non si limita a definire i concetti, ma mostra perché essi siano fondamentali per interpretare errori di giudizio, limiti della memoria o modalità diverse di elaborazione delle informazioni. In questo modo il lettore può collegare la teoria alla vita quotidiana senza cadere in semplificazioni. La dimensione cognitiva del libro sembra dunque orientata a tradurre la complessità della mente in una forma ordinata e accessibile, senza rinunciare alla precisione concettuale di base. Quarto, psicologia dello sviluppo, come cambiano mente e comportamento nel tempo. La psicologia dello sviluppo è un altro asse importante del libro, perché permette di osservare l'essere umano non come entità fissa, ma come organismo in trasformazione lungo l'arco della vita. Questa prospettiva è fondamentale per comprendere il rapporto tra crescita, apprendimento, maturazione e ambiente. In un manuale introduttivo, il tema dello sviluppo serve a chiarire che molte capacità psicologiche non sono date una volta per tutte, ma emergono in relazione all'età, alle esperienze e al contesto sociale. Questo rende la disciplina utile non soltanto per chi studia teoria, ma anche per chi vuole comprendere l'educazione, la formazione e le differenze individuali. L'interesse di questa sezione sta nel mettere in luce la continuità tra infanzia, adolescenza ed età adulta, mostrando come il cambiamento sia una dimensione costitutiva della psiche. Un'impostazione del genere aiuta a leggere il comportamento umano come risultato di processi evolutivi complessi, evitando interpretazioni rigide o puramente istintive. Infine, miti, interpretazioni diffuse e funzione divulgativa del manuale. L'espressione miti nel sottotitolo suggerisce che il libro non si limita a presentare nozioni, ma affronta anche idee semplificate o stereotipi che circolano comunemente quando si parla di psicologia. Questo è un aspetto rilevante in un testo divulgativo, perché una parte importante della formazione psicologica consiste nel distinguere tra conoscenza scientifica e credenze popolari. Un manuale ben costruito può servire proprio a correggere abitudini interpretative scorrette, ad esempio l'uso improprio di concetti psicologici o la tendenza a spiegare il comportamento umano con formule troppo rapide. Il riferimento ai miti indica quindi una funzione critica: aiutare il lettore a riconoscere ciò che appartiene alla tradizione scientifica e ciò che invece deriva da semplificazioni diffuse. Questa dimensione rende il libro più utile di una semplice sintesi storica, perché lo trasforma in uno strumento di orientamento culturale. Il lettore non solo apprende contenuti, ma impara anche a valutare con maggiore attenzione il linguaggio con cui si parla di mente e comportamento. In conclusione, questo libro è adatto a chi desidera un primo orientamento nella psicologia, senza affrontare subito testi universitari più densi o specializzati. Può essere utile a studenti, lettori curiosi e a chi vuole una visione generale della disciplina, con particolare attenzione alla psicologia cognitiva e dello sviluppo, alla storia delle idee e ai principali protagonisti del settore. Il suo vantaggio principale, rispetto a molti volumi introduttivi troppo frammentari, è l'impostazione ampia, ma unitaria non si limita a definire singoli concetti, ma prova a collegarli alla nascita della psicologia, come sapere storico e culturale. La presenza del tema dei miti aggiunge inoltre una dimensione critica, perché aiuta a distinguere tra divulgazione attendibile e luoghi comuni. In questo senso, il libro si colloca bene tra i manuali introduttivi, offre una mappa di base, rende leggibili i rapporti tra scuole teoriche diverse e favorisce una comprensione più consapevole del linguaggio psicologico. Il suo pregio sta soprattutto nella capacità di semplificare senza ridurre eccessivamente la complessità del tema. Se vuoi supportare Roberto Morelli, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!